RadyJoe.it e la storia continua. Il castello Sforzesco di Milano. Il nome antico e storico del castello Sforzesco è quello di Porta Giovia o di Giove, che indicava l'antica porta situata nel punto dove sorse e poi e dove tuttora si trova la ristretta zona di accesso dalla corte d'armi alla corte ducale del castello. Presso quella porta, minore della città, che si apriva tra le porte Comasina, Garibaldi e Vercellina, Magenta, nel circuito delle mura medievali, erette durante la guerra contro Barbarossa e rafforzate da Alzoni e Visconti con i nuovi apprestamenti. Galeazzo II, verso il 1368, addossò la parte interna delle mura, il primo castrum. Galeazzo, che divideva allora la signoria con il fratello Bernabò, dopo aver avvelenato, si dice, l'altro fratello Matteo II, signore di Milano, per prevenire le attenzioni dei parenti e garantirsi contro i nemici e mantenere in soggezione gli amatissimi sudditi, faceva ampliare la rocca che poi diverrà il castello di Porta Giovia, mentre il fratello Bernabò faceva costruire un'altra rocca nella parte occidentale della città, toccatagli dalla divisione della signoria, la rocchetta di Porta Romana. Il castrum di Galeazzo molto probabilmente doveva essere costituito da un robusto recinto quadrangolare, addossato, come detto, all'interno delle mura e corrispondente nel suo andamento perimetrale pressappoco alla parte anteriore dell'attuale castello. Questa uniforme difesa che controllava le strade per Vercelli e Como fu dal successore Gian Galeazzo ampliata e rafforzata con la costruzione di una cittadella per gli uomini d'arme stipendiati a difesa della sua dimora, situata, pare, nella cittadella stessa. E ben robusta doveva presentarsi tale dimora che la si ritenne sicura il figlio Gianmaria, suo successore, ancora minorenne, posto sotto la tutela della madre Caterina. Le fazioni avverse ai Visconti, approfittando della giovane età dell'erede, tentarono di impadronirsi del castello, ma Caterina, rifugiatasi con il figlio tra le sue mura sicure, con la protezione di Jacopo dal Verme, riuscì a salvarsi dalle ostilità dei suoi avversari, che si limitarono a smantellare la cittadella di Porta Vercellina. Nuovi ampliamenti del castello di Porta Giovia e la sua parziale demolizione. Il definitivo insediamento della dinastia Viscontea nel castello di Porta Giovia avvenne solo più tardi, con Filippo Maria, il quale, assunto il dominio della città nel 1412, dopo l'uccisione del fratello caduto sotto i colpi dei congiurati, sulla soglia della chiesa di San Gottardo in Corte, provvedeva a erigere nuove opere difensive, preoccupandosi altresì di farne degna corte ducale. Volendo munire il castello di un forte baluardo, ordinò di abbattere il convento e la primitiva chiesa del Carmine che sorgeva sul lato di levante della rocca. Chi percorre questo lato, costeggiando il declivio erboso, oltrepassato via Lanza, si imbatte sul marciapiede in un grosso e tozzo blocco cilindrico di pietra che emerge a ricordo dell'antico sacro edificio che sorgeva in questo tratto e rifabbricato più tardi nel borgo di Porta Comasina, dove s'ammira l'attuale chiesa di Santa Maria del Carmine, sorta a metà del 400. Alla morte di Filippo Maria, 1447, I milanesi, proclamata l'aurea libertà ambrosiana, credettero necessario spianare il castello, simbolo della tirannide. Per prima cosa lo saccheggiarono. Poi fu data facoltà ai cittadini di cavarne a piacimento il materiale che potesse loro servire. Ma anche questa volta esso trovò presto chi lo rifece in fretta e fu Francesco Sforza. Con l'aiuto di un partito cittadino che già gli era favorevole, potendo contare sulla forza delle sue milizie, ma anche avvalendosi dei diritti di successione della moglie Bianca Maria, figlio dell'ultimo Visconti, egli si impadronì di Milano, facendo ingresso il 25 marzo 1450, acclamato dalla popolazione. È assai poco credibile la distruzione del castello nel breve periodo della Repubblica Ambrosiana. Dice, infatti, il Vincenti in Castelli Viscontei Sforzeschi, e dice: si può ritenere che si sia trattato di uno smantellamento delle parti più elevate e più deboli, ma che lo smantellamento abbia dovuto arrestarsi di fronte alle poderose mura del basamento, quelle appunto che servivano di appoggio alla costruzione sforzesca, che riutilizzò fin dove era possibile i vecchi muri. Tuttavia, ben poco sappiamo dell'aspetto esterno del castello visconteo, mancando le documentazioni iconografiche che ci consentono una restituzione alla sua immagine originaria, ancorché il fortilizio fosse giunto a completamento. L'unico supporto concreto rimane la parte basamentale che, nei caratteri della scarpa e delle finestre in questa ricavata, e nel rapporto tra la larghezza delle torri e lunghezza totale delle fonti, presenta analogie col castello di Pavia. E ben poco sappiamo peraltro sulla effettiva conformazione del fortilizio nella parte ubicata verso la città, oltre il fossato delle mura urbane. www.redigio.it. E la storia continua.